Volevamo intanto un riepilogo un pochino di quello che è successo nelle ultime settimane, a partire non soltanto da martedì scorso, che per tutti sembra l'episodio centrale, anche se in realtà è un episodio che poi nasce da altre violazioni della roadmap che ci sono state questa volta da parte degli israeliani. Purtroppo, come di consueto, soltanto su alcune cose si focalizza l'attenzione, anche per la gravità, questo va detto, di ciò che è successo nella giornata di martedì, ma in ogni caso la situazione sembra restare pesante anche sotto tutti gli altri punti di vista e soprattutto in Palestina.
Esatto, diciamo che oramai a più di una settimana dall'attentato di Gerusalemme, con quei 19 morti che tutti abbiamo letto, qui la situazione ormai in Palestina, almeno anche a sentire dai palestinesi, sia la popolazione normale che anche magari gli attivisti politici delle varie fazioni politiche, diciamo che sta crollando inverosimilmente, tanto che alcuni si aspettano nel giro di poco un ritorno a un anno fa, ovvero all'occupazione di aprile più o meno. Diciamo, quello che è successo fondamentalmente è che quando ormai un mese e mezzo fa venne, diciamo, firmata la roadmap, perché anche lì poi c'è dei falsi storici, diciamo, nel senso, una volta accettata la roadmap fu firmata quella ed è stata chiamata la tregua, ovvero come qua viene chiamata la Udna, dalle varie fazioni politiche palestinesi in lotta. Nello specifico sono quelle che la firmarono sono state soprattutto le fazioni islamiche, ovvero quelle che poi Bush e tutto il quartetto internazionale considera il pericolo e il problema rispetto alla pace palestinese. Beh, da allora, un piccolo escursus, questa Udna poi tra l'altro è stata firmata solo da loro, nel senso Israele fin da allora non ha mai firmato questa tregua, questo cessate il fuoco eccetera, quindi è stata un'iniziativa comunque completamente palestinese. Beh, da allora diciamo che la situazione nei territori in realtà non è affatto cambiata, nel senso che Israele col suo esercito ha continuato a entrare nei territori, a occupare nuove terre, che vuol dire tutte le volte che entrava decine se non anche di più di arresti, feriti e spesso volentieri muore. Fino a martedì scorso, infatti, se guardiamo anche statisticamente parlando, i palestinesi, diciamo, assassinati non in operazioni specifiche, ovvero non con un mandato d'arresto, ma assassinati durante operazioni militari, sono stati più o meno 21. E questo è il fattore, diciamo, che ha scatenato poi tutto il problema. Cioè, davanti a questa cosa, sia Hamas che la Jihad, prima di martedì in realtà c'erano già stati altri due piccoli attentati in alcune colonie della Cisgiordania, praticamente Hamas e Jihad hanno detto va bene, noi davanti a questo in realtà non interrompiamo la tregua, però davanti a questo massacro continuo e questo atteggiamento comunque di indifferenza rispetto a un piano di pace, noi diciamo vendichiamo comunque i palestinesi che voi avete assassinato. Questo diciamo è il panorama di quello che è successo fino a martedì. Infatti, se poi uno va andare nello specifico, anche il kamikaze che purtroppo si è fatto saltare a Gerusalemme ammazzando quelle 19 persone, in realtà poi sembra che, essendo un parente stretto di uno dei palestinesi, era stato assassinato, in realtà non era nemmeno nei piani di Hamas stessa di fare un attentato così grande. Dopodiché, tanta politica a parte, diciamo, la situazione ovviamente, cioè Israele ha usato questo ennesimo attentato per dire vedete, i terroristi non vogliono, i palestinesi sono i soliti terroristi, non vogliono la pace, e hanno decisamente scatenato una rappresaglia, si possa benissimo paragonarla a quella dell'aprile scorso, ovvero anche se magari oggi non sono completamente dentro tutti i territori, non vige il coprifuoco dentro tutti i territori, la quantità di soldati, la quantità di violenza, la quantità di ingiustizie che giorno dopo giorno continuano a viversi nelle città è più o meno identica. Ormai è tipo da quattro giorni che Hebron è sotto coprifuoco e ogni giorno si sente parlare di arresti, di civili feriti se non uccisi, Jenin uguale, Qalqilya uguale e più o meno così per tutte le città palestinesi. Praticamente l'unica area palestinese dove ancora più o meno si riesce a circolare è l'area attorno a Gerusalemme, ovvero Betlemme e Ramallah, quindi da una parte la capitale politica e da un'altra parte la città più turistica della Palestina. Le tre città poi dove in realtà anche diciamo, la resistenza è già stata stroncata ad aprile e quindi è anche meno forte in questo momento. E più o meno questa è la situazione che c'è in questo momento. Diciamo che, come dire, la gravità, quello che aggrava ancora di più è che è palese davanti a tutti che ovviamente Israele in quest'ultimo mese e mezzo non ha fatto nessun passo verso una qualsivoglia pace o comunque tentativo davvero di risolvere il problema e lasciare allo Stato palestinese una speranza di nascere in quanto tale. Il muro per ne è un esempio, cioè di pari passo la roadmap Israele è cominciato l'anno scorso, sta continuando questa orribile costruzione di questo muro che qua giustamente viene chiamato il muro dell'apartheid, che poi se uno va a guardare nei fatti, mappa alla mano, non fa altro che da una parte mangiarsi un ulteriore 10% del territorio palestinese e se uno ancora va ancora più nello specifico scopre che questo 10% è anche un 10% di territorio fondamentale, ovvero terre fertili, risorse di acqua, campi fondamentali per la sopravvivenza delle città e dei villaggi attorno a questi campi. Oltremodo poi questo muro ovviamente, come dire, ammazza esso stesso la speranza di una costruzione di uno Stato, perché non fa che creare, come loro li chiamano, dei piccoli cantoni sparsi un po' per la Cisgiordania, è come diciamo creare tante piccole prigioni sparse un po' per il territorio. E questa diciamo penso sia una delle cose più tristi che io che sono qua e che la popolazione palestinese sta vivendo e sta vedendo con i propri occhi.
Tu ti sei trovato anche nelle zone appunto di costruzione del muro?
Pronto?
Pronto?
Sì?
Sì. Senti. Ti chiedevo se tu ti eri trovato anche in queste zone di costruzione del muro in questo tuo periodo di permanenza in Palestina.
Esatto, purtroppo oramai è quasi difficile non trovarsi nelle zone di costruzione del muro, purtroppo perché ormai davvero la parte nord è quasi finita e già in tutto il resto della Palestina sta iniziando la seconda parte del progetto. Ci siamo trovati in città come Qalqilia, che fino a pochi anni fa era uno dei più famosi centri urbani e commerciali dell'intera Palestina, che ora è stato completamente circondato dal muro proprio come una gabbia, dove anche noi per entrare abbiamo dovuto passare da una parte di muro non finita, dove per ora c'è una rete elettrica, grazie a dei lavoratori palestinesi hanno fatto in modo di farci trovare in quel momento aperto il varco, perché dal checkpoint non c'è proprio verso né di entrare né di uscire. Qalqilia penso al momento sia l'esempio più eclatante di come questo muro rappresenti un'ingiustizia e una voglia di ghettizzare i palestinesi rispetto a qualsiasi altra parte di territorio.
Come cambia la vita quotidiana con la costruzione del muro? Cosa raccontano i palestinesi che vivono in queste città della vita precedente di quello che sono costretti a subire adesso?
Ma diciamo che a pelle quello che cambia proprio fisicamente è il muro, diciamo la costruzione del muro, la sua continuazione ammazza completamente la speranza di una vera risoluzione, ovvero se magari fino a qualche mese fa dove comunque persisteva l'occupazione ma checkpoint dovunque, soldati dovunque, comunque c'era la speranza di un giorno risolvere questo problema. Il muro una volta finito resta, non è che se ne va via, i soldati restano le torrette militari eccetera, quindi diciamo che di certo il primo impatto è questo, che anche rispetto all'anno scorso si nota nei palestinesi questa sensazione. L'altro, quello più materiale, è ovviamente l'impossibilità di muoversi, di uscire dalle proprie città. E il terzo, forse quello più importante, è come per l'esempio di Qalqilia ma di tantissime altre città, è la perdita completa dei propri terreni, terreni da coltivare. Qalqilia, come dicevo prima, era una delle città più importanti, ora già 3.000 persone sono scappate dalla città perché si trovano in una situazione in cui non hanno più i terreni da coltivare, molte case sono state distrutte per fare spazio al muro, non c'è più uno scambio sia interno ai territori che con, essendo Qalqilia confinante con Israele, che con Israele è diventato, come dire, una situazione che non porta da nessuna parte praticamente. Quello infatti gli israeliani, spesso i soldati dicono ai cittadini palestinesi, e se non ve ne andate voi, se non ci vendete le vostre case e non ce le lasciate, vi faremo morire come degli alberi, senza acqua, senza elettricità, senza niente, prima o poi ve ne andrete. Queste diciamo sono penso le cose più materiali che purtroppo viviamo e vediamo in questi giorni qua.
In mezzo a tutto questo esiste poi anche il rapporto della popolazione con la propria leadership, dal lato Arafat e a quanto pare da un lato quasi opposto Abu Mazen, visto che da quanto raccontano almeno non soltanto i quotidiani italiani ma quelli europei, i rapporti fra i due non sono per niente facili. Tra le altre cose oggi c'è stata la nomina da parte di Yasser Arafat lista di Ibril Rajoub, spero di pronunciarlo bene, nominato come consigliere per la sicurezza nazionale proprio di Arafat, diminuendo in qualche modo invece il potere di Dahlan. Dahlan che non è mai stato simpatico né Arafat né anche alla popolazione palestinese. Arafat cerca di barcamenarsi nel tenere Abu Mazen comunque come proprio interlocutore e rappresentante, quindi di mantenere una pace quantomeno formale tra i due, e nell'altro modo però cerca anche di far sì che la popolazione palestinese non si percepisca soltanto sotto la leadership di Abu Mazen e dei suoi contatti con Sharon, ma anche con una controparte che non necessariamente diventa poi quella più radicale. Come vive la popolazione il ruolo di Arafat e quello del premier Abu Mazen?
Beh, innanzitutto diciamo che nelle ultime due settimane è cambiato tantissimo, sia il modo di vederlo che anche il modo di esprimerlo, nel senso che se fino a prima delle varie incursioni israeliane, quindi prima ancora dell'attentato di Betlemme, c'era diciamo comunque una dialettica tra le posizioni, anche nella popolazione che comunque tengo a precisare prima di tutto rispetta e vuole Arafat, anche se molte fazioni politiche lo criticano per tante cose interne rispetto allo Stato palestinese e rispetto a quello che Arafat non è riuscito a fare in questi anni. Abu Mazen diciamo che è visto da molti comunque come una persona che concede un po' troppo a Israele. L'ultimo esempio è stato la finta liberazione dei prigionieri. Qui ormai la questione dei prigionieri è una questione all'ordine del giorno, in quanto sono oltre 7.000 persone ancora in carcere. E quando Sharon ha fatto finta di liberare 350 persone, poi andando a leggere i numeri si è scoperto che tre quarti di esse dovevano essere liberate dallo stesso giorno entro due mesi successivi e l'altro quarto erano in realtà persone in arresto amministrativo, quindi senza nessun tipo di accusa, quindi totalmente illegali, mentre Abu Mazen spingeva no, questa è la via per la pace, così come quando Abu Mazen ha firmato comunque la roadmap accettando di fatto poi il piano del muro, perché il muro poi se si va a guardare va di pari passo col muro. Diciamo la popolazione palestinese era molto scettica, però vista la gravità della situazione gli ha concesso comunque una speranza, diciamo, nel senso una fiducia sia da Abu Mazen che Arafat. Dall'attacco in poi mi sembra di sentire che questo rapporto sia radicalmente cambiato, nel senso come più o meno si è letto su tutti i giornali, dopo l'attentato, prima Israele, poi gli Stati Uniti e poi la comunità internazionale, come unica risposta a questo attentato, senza andare realmente all'interno del conflitto e del problema da cui esso proviene, è stato bisogna fermare e arrestare i terroristi palestinesi. Lì abbiamo sentito per un paio di giorni una grossa divisione all'interno della popolazione palestinese, perché ovviamente nessuno, in realtà nemmeno, anche per fare un esempio, la polizia palestinese si è mai posta in mente il problema di dover andare a arrestare dei palestinesi, qui spesso vuol dire magari il proprio familiare o figlio, fratello o cugino. Difatti diciamo che gli ultimi due attentati, quelli a Gaza in cui è stato ammazzato da una parte il terzo uomo di Hamas in tutta la Palestina e ieri invece con l'ennesimo attentato missilistico sempre a Gaza sono stati uccisi altri quattro di Gaza, un po' la situazione è cambiata, nel senso che Israele con queste richieste, l'atmosfera che ne sentiamo è quasi il tentare di far scoppiare una guerra civile all'interno della Palestina, ovvero spingere l'autorità nazionale palestinese, quindi soprattutto su Abu Mazen, a far partire questi arresti che ovviamente vorrebbe dire, qui la chiamano guerra civile, nel senso che ovviamente i palestinesi, se si vedono arrestare i palestinesi dalla stessa popolazione, non capirebbero questo problema, in quanto la prima cosa che il popolo palestinese chiede non è tanto la sicurezza interna e l'arresto di queste persone, ma è la risoluzione di un problema che è politico e materiale, ovvero l'occupazione delle terre, l'occupazione delle case, l'espulsione, i rifugiati, i prigionieri, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è quello che comunque la popolazione richiede in massa. Poi il corteo dell'altro giorno a Gaza è stato un piccolo esempio, 100.000 persone spontaneamente in piazza dopo l'assassinio con la pace a Gaza.
Numero 2 di Hamas.
E diciamo che in realtà poi questi due omicidi forse hanno un po' salvaguardato la situazione del rischio di uno scoppio di una guerra civile. Infatti molti hanno scherzato su Sharon dicendo, come dire, criticandogli il fatto che è così razzista, così a destra, così pieno di sé, che non ha avuto il coraggio di aspettare magari due settimane di mettere davvero in difficoltà l'autorità palestinese, perché doveva comunque prendere una scelta, perché era diciamo un attimino stretta all'angolo l'autorità nazionale palestinese rispetto alla comunità internazionale. Invece invece Israele di testa sua ha preso e ha incominciato a fare dei veri e propri assassini in giro per i territori. Quindi diciamo che ora la situazione è molto di stallo, anche perché comunque volendo l'autorità nazionale palestinese non ha né gli strumenti né la forza reale né la presenza reale nei territori per poter fare qualsiasi cosa, qualsiasi tipo di progetto a breve termine, diciamo. Per fare un esempio, i soldati palestinesi, solo uno su 20 poliziotti palestinesi è armato, quindi è una situazione molto, molto scottante, diciamo. Infatti è probabilmente uno dei campanelli di allarme, nel senso una delle cose che potrà determinare l'andamento dei prossimi giorni.
Ma Abu Mazen intende a questo punto restare come primo ministro o ancora una volta darà le proprie dimissioni per capire anche da che punto va tutta la dirigenza palestinese? E che cosa si augura, ad esempio, in questo caso la popolazione? Che resti comunque Abu Mazen o che cambi totalmente tutto?
Questa è una bella domanda su cui, nonostante abbia provato a farla molti palestinesi, nessuno in realtà è riuscito a darmi una risposta molto, molto precisa. Diciamo che la vera domanda che i palestinesi fanno, è chiaro, è quella di un cambiamento, ovvero la situazione non può più continuare ad andare avanti in questo modo. Dopodiché però, come ho già detto prima, la domanda non viene realmente posta all'autorità, ma viene posta da una parte alla comunità internazionale e dall'altra parte a Israele, nel senso che comunque, sempre come dicevo prima, l'autorità in questo momento si sente molto stretta. Poi in realtà è chiaro che tutte le fazioni politiche al di fuori dell'autorità in Palestina, quindi il Fronte Popolare, il Fronte Democratico, il Partito Comunista, Hamas e Jihad, in realtà non appoggiano soprattutto ora in questo momento Abu Mazen. Il rischio che Abu Mazen consegni le dimissioni ora, mentre magari una settimana fa poteva davvero creare un momento di crisi, forse ora, vista anche l'aggressione israeliana di questi ultimi tempi, non avrebbe così un così grosso contraccolpo come si potrebbe immaginare, diciamo. Non so se mi sono spiegato bene.
Sì, sì, lo abbiamo capito, anche se per tutta la situazione palestinese è estremamente complicata, anche per tutte le pressioni internazionali che vengono fatte, e dunque crediamo che anche per chi si trova a detenere la leadership sia anche un problema poter agire contemporaneamente a favore del proprio paese e nello stesso tempo riuscire ad acquisire una credibilità, perché poi credo che sia anche questo che in parte fa sconfiggere tutti i piani sia di Abu Mazen che di Arafat, il fatto di essere poi sempre sottoposti al controllo e al vaglio di una comunità internazionale che in realtà quello che vuole è una finta pacificazione che tenga sempre conto comunque degli interessi di Israele, anche a scapito delle stanze palestinesi, per poter dire che comunque un ruolo c'è stato, la comunità l'ha avuto e che tutto va bene, questo indipendentemente appunto da come poi si risolve la situazione stessa.
Sì, chiaro, quello che noi vediamo qua da quando siamo arrivati qua, nel senso che da una parte c'è questo gran parlare, poi dall'altra parte, rispetto a un anno fa, almeno io personalmente, quello che posso dire è la situazione è solamente peggiorata dal punto di vista della popolazione palestinese. Sono aumentate le colonie. È una notizia di oggi che le colonie che un mese e mezzo fa sui giornali avevano fatto finta di far vedere che stavano smontando, poi in realtà erano colonie in precostruzione, sono ripartite oggi la costruzione di alcune di queste colonie. Questo la dice lunga proprio sulla reale situazione, nel senso ormai la popolazione palestinese da 3 anni che era iniziata l'intifada si trova completamente schiacciata sia a livello economico, sociale, politico e oramai anche psicologico, perché 3 anni comunque di guerra, di non lavoro, di non poter muoversi, di non poter vedere la famiglia, di molti familiari arrestati e non poterli vedere per anni, di molti parenti purtroppo uccisi o comunque feriti a vita gravemente, pesano ovviamente su un'intera popolazione. E quindi anche per quello prima il discorso che facevo rispetto all'autorità è molto dipeso anche da questo. Comunque ormai la popolazione non si aspetta, quello che si aspetta in realtà è dei cambiamenti reali e non credo che possa essere l'autorità a dare questi cambiamenti, perché comunque finché la situazione rimane così l'autorità non può far niente. Finché l'esercito continuerà a circondare le città e a bloccare gli spostamenti, l'autorità ovviamente non può fare assolutissimamente niente per dare una speranza di cambiamento di vita alla popolazione palestinese.
Passiamo a un altro aspetto invece. Voi vi trovate giù come internazionali. Di recente il governo israeliano non è stato affatto tenero con la presenza degli stranieri in Israele e in Palestina, anzi ha dichiarato che arrivano il loro rischio e pericolo, che dunque li considereranno comunque obiettivi tanto quanto i palestinesi che compiono qualsiasi tipo di azione. Qual è in questo momento la situazione che tiene il governo israeliano nei vostri confronti e quella invece che ha la popolazione? Vi si riconosce un ruolo, un'identità, un vantaggio oppure no? A questo punto anche voi non contate più nulla?
Ma come battuta, quando parliamo con i palestinesi diciamo che noi in Italia appunto cantiamo i cori "siamo tutti palestinesi" e infatti oggi ci dicono "siete tutti terroristi". Diciamo la situazione più o meno è questa: l'esercito israeliano ormai è sempre più difficile entrare, soprattutto per chi è già stato più di una volta nei territori. Io stesso siamo stati fermati ore e ore alla frontiera con interrogatori inverosimili, nonostante poi formalmente chiedevamo di entrare in Israele, ovviamente, perché ormai è impossibile dirgli vogliamo andare in Palestina, perché uno viene rispedito indietro subito. Nei territori l'atteggiamento dei soldati è equivalente ormai a quello di un palestinese, anche per noi è quasi impossibile, per fare un esempio, passare molti dei checkpoint che ci sono a giro. D'altro canto, ovviamente, la popolazione ormai ti vede come uno di loro, che sia che tu sia qua per fare un'azione diretta, diciamo, ovvero comunque un'azione di interposizione nel tentativo di bloccare la distruzione di una casa o la costruzione del muro, la distruzione di alberi o di negozi, come avviene ormai tutti i giorni, sia perché sei qui magari per semplicemente raccogliere testimonianze, notizie, video, immagini, ossia per chi, come molte ONG o associazioni, sono qua nel tentativo di dare una mano per creare progetti di solidarietà o comunque creare alternative per una sopravvivenza migliore rispetto a quella che può essere offerta oggi. Ormai si è creata questo gioco qua, comunque anche noi diventiamo palestinesi di fronte all'esercito israeliano, e non solo, purtroppo diventiamo palestinesi nel senso negativo, nel senso razzista del termine, anche di fronte alla popolazione israeliana normale e soprattutto di fronte alla popolazione, diciamo, comunque ebrea ortodossa, quella, diciamo, che più spinge su certi fronti. Ma diciamo anche vivere a Gerusalemme, girare a Gerusalemme, comunque è sempre stata una città dove si miscono le culture, eccetera. Anche per noi è diventato molto difficile, più di una volta qualcuno ci ha sputato addosso perché hanno capito che non eravamo lì per turismo ma per solidarietà con il popolo palestinese, o scene di questo tipo. Ormai è diventata la notizia dell'altro giorno: sono stati espulsi un gruppo di svedesi, mi sembra, o di norvegesi, non mi ricordo, altri due sono stati bloccati e rimandati indietro persino al checkpoint di Betlemme, in realtà dovrebbe essere quello più tranquillo. Diciamo ormai è chiaro, a Gaza non si entra più se non firmando un foglio che deve ammettere che non siamo là per incontrare dei palestinesi, per solidarizzare con i palestinesi, e che comunque se venissimo colpiti in un'azione di guerra è colpa nostra, deresponsabilizzando così lo stesso esercito israeliano dal fatto che comunque ha ucciso un internazionale che era lì magari a fare interposizione o semplicemente a portare la propria solidarietà. Questa è la situazione, questa si vive tutti i giorni, ormai al checkpoint è quotidiano, sono quotidiani controlli minuziosi, armi puntate al volto, atteggiamento aggressivo, fottente, razzista da parte dei soldati verso ormai internazionali e palestinesi, non fanno più differenza, diciamo.